tu peux ne peux faire rien que ça. Tu peux prendre que ça, que tu peux ne peux faire rien. C'est mon félix. Et on atteste en tout bon chose. Davvero da tutto. Però non lo so, forse un po' mi stanno aiutando queste cose, anzi. Come poi sono un po' più sereno, me ne rendo conto. Spero continui così.
Benzodiazepina. Composto chimico C9H8N2. Dall'isomero 1,4 derivano diversi composti, caratterizzati dalla presenza di un terzo anello benzenico, dotati di proprietà tranquillanti e talora miorilassanti e anche ipnoinducenti. A tali composti, classificati come ansiolitici, appartengono l'alprazolam, il diazepam e altri. L'effetto ansiolitico delle benzodiazepine è attribuito per buona parte alla loro capacità di amplificare direttamente e indirettamente a livello sinaptico la funzione del più importante neurotrasmettitore centrale inibitorio, l'acido gamma-amminobutirrico, o GABA. Sfondare è una miniserie che cerca di ricostruire i fatti che mi sono successi quella notte. Il rapimento, la violenza, la fuga. Ma sfondare è anche quello che è successo dopo. L'elaborazione, la vita che continua, il perdono. E infine, sfondare è quello che è successo prima o poco prima di quell'accadimento. Un ricordo che mi serve per comprendere meglio il senso della ferocia, l'impatto che essa ha avuto sulla mia vita e non solo. Mi chiamo Mattia, nel frattempo ho compiuto 24 anni e nell'ottobre 2019 sono stato sequestrato. Voi state ascoltando Sfondare, la ricostruzione degli eventi per come sono riuscito a ricordarli. Qui non troverete nulla di inventato. La narrazione di quegli eventi sarà realistica, a tratti terribilmente amara. E se avrete voglia, io vi porterò con me. Possiamo cominciare. È il 12 settembre del 2019. La mia depressione è ruggente e mi divora. E io sto camminando con il mio compagno, a fatica, per raggiungere la farmacia che dista un centinaio di metri da casa mia. In mano ho la ricetta che la psichiatra mi ha lasciato il giorno precedente. Era l'11 settembre, ironia della sorte. Non vedo il mondo là fuori da circa 2 settimane, se escludiamo la visita di ieri nella zona nord di Milano, che mi ha lasciato molta confusione, parecchia paura e 2 farmaci scritti nero su bianco. Esco di casa dopo aver passato giorni a pensare a questa scelta, a interrogarmi se iniziare una terapia farmacologica, a chiederlo alle persone, ad attendere le loro risposte, i loro pareri. E credetemi quando vi dico che 2 settimane, quando non si sta bene come non stavo bene io, sembrano una vita interminabile e pesantissima, durante la quale i pensieri ti divorano e a loro volta quei pensieri vengono divorati dalla paranoia. Il numero della psichiatra dalla quale sono stato l'ho trovato dopo diverse chiamate, andate non proprio come mi sarei aspettato. Lei è amica di amici fidati. Ho scartato, prima di recarmi nel suo studio, i centri pubblici che ricevono con tempi di attesa lunghissima e io non ho tempo, so di non averne e so che la depressione non me ne concederà altro. Poi ho scartato un paio di psichiatri che solo con una chiamata telefonica sono riusciti a farsi odiare. Uno mi ha risposto dal viva voce della macchina chiedendomi se fossi quello con la depressione. L'altra mi ha detto che era troppo occupata e non sarebbe tornata dalle ferie prima di ottobre, e poi c'erano i suoi pazienti da smaltire per primi. Ilaria, ennesimo nome di fantasia, mi ha ricevuto subito, in privato, appoggiandosi a un ATS che gestisce pazienti che hanno problemi di dipendenze da alcol e droga. Fa sorridere. Tutti mi dicono che gli psicofarmaci creano dipendenza e io tremo e sento di aver più paura della depressione che dei farmaci. Mio padre è tornato dalle Marche per provare ad esserci. Ricordo il suo abbraccio, io a pezzi. Mia madre non mi lascia mai a casa da solo. Mi chiama spesso, si accerta che io stia bene, per quanto la parola bene possa voler dire in quel momento, e quindi si accerta che io sia salvo. Io affronto tutto questo diviso, quasi separato, tra lui e lei, impegnato a tenere insieme pezzi di me così piccoli e distrutti che penso in continuazione non ce la farò, nonostante ci sia Emma e nonostante ci sia io. O provi ad esserci. È proprio lei che, tornato da vacanze difficili, complesse, l'università che non sembra ingranare più, mi propone dopo un paio di sedute di supportare la nostra terapia psicologica con una terapia farmacologica. E mentre me lo dice, da uno schermo di computer, perché vogliamo vederci nonostante lo studio non sia ancora aperto, io la odio. E mi odio, e poi però non posso far altro che fidarmi. Allora io la odio e mi odio e poi mi fido. Perché non credo più in niente, perché è l'unica cosa che in quel momento posso fare. L'alternativa sarebbe abbandonarmi alla violenza contro me stesso e contro gli altri. Il suicidio è il climax massimo del dolore, l'atto più razionale che ci fornisce l'illusione di sentirci padroni della morte. E io voglio esserlo. Una parte di me lo vuole così intensamente che all'inizio è il mio unico obiettivo. Ho passato le ultime 2 settimane a piangere, a non voler uscire di casa, a aver paura di tutto. E non era un pianto solito, un pianto conosciuto. Era un pianto che sorgeva come dall'interno, da una zona dentro che non avevo mai esplorato, un pianto che usciva, che si sfogava, che arrivava in ogni momento, che arrivava dietro pensieri neri, nerissimi, pensieri che non avevo mai fatto. Era tutto così nuovo e tutto così dannatamente e terribilmente nero e inspiegabile. E irrazionale. Eppure, nonostante questo, è stato come se in quel momento io non fossi pienamente consapevole di quanto fosse serio quello che mi stava succedendo, e forse non lo sarei potuto essere. Me lo aveva fatto capire Ilaria, che mi aveva visto entrare nel suo studio, in quello squallido palazzo di mattoni rossi, sporchi, con all'esterno un baracchino subito fuori dalla porta d'ingresso che fa toast, gelati e aperitivi, tutto insieme e tutto male. Me lo aveva fatto capire Ilaria, dalla quale ero arrivato in anticipo, da solo, dopo 2 settimane che non uscivo. Non vi spiego neanche la sensazione, perché forse non ho le parole per farlo, di cosa abbia voluto dire mettermi in macchina, guidare nel traffico di Milano, attraversare la città ed arrivare da lei. Eppure c'è una cosa che mi ha convinto a prendere la macchina e a iniziare a combattere la depressione. Già perché la depressione in un certo senso si combatte, senza responsabilità, non si è vinti o vincitori. La stessa morte che credevo in quel tempo di poter dominare, ecco, è stata quella che mi ha convinto a prendere la macchina e a incamminarmi. Mi hanno convinto gli occhi d'Andrea che mi hanno guardato mentre io gli ero sopra, perché una rabbia cieca mi stava governando dopo che lui aveva insistito per uscire. Andiamo a fare una passeggiata al parco, come Come sempre, facciamo il giro del laghetto e torniamo a casa. Mattia, noi dobbiamo uscire. E io non ci ho visto più. E così ho pensato, se faccio del male a me, in un certo senso, può andar bene. Se faccio del male a chi amo, no, questo non è più sopportabile. Eppure, non c'è stato nulla di razionale in questo ragionamento. Ed è stata la mente che lavorava contro se stessa, come un paradosso insolubile e pericolosissimo, a combattersi. So che è difficile da spiegare, so che forse, se non lo si è passato, non lo si può comprendere. Nemmeno io, prima di quel periodo, lo sarei mai riuscito a comprendere. In quello studio, davanti a quella donna sui 40 anni e un caschetto corto, alle mie spalle un grosso quadro e l'ombra delle mie ansie, delle aspettative di me, dei miei genitori, di tutto il mondo, lei mi ha detto: basta parlare di cosa fai o non fai, parlami di come ti senti. E io parlavo da mezz'ora, e quando lei ha pronunciato queste parole, io mi sono sentito nudo. Perché io non sentivo niente. Non sentivo niente se non l'ansia, mista ad altra ansia, mista a tristezza e alla paura di non farcela e addirittura alla paura della paura di non farcela. In quello studio, davanti a quella donna, io ero un concentrato di pensieri neri e speranze fragili. E così, il giorno dopo, mentre Andrea mi aspettava fuori dalla farmacia perché io non l'avevo fatto entrare, così il giorno dopo, mentre chiedevo i farmaci e davo la mia tessera sanitaria entrando in quel gruppo di malati di un male invisibile e per questo poco credibile, perché il dolore è meglio riconoscibile quando diventa cosa tangibile e io come prova avevo qualche ferita procuratami da solo e un dolore al pomo d'Adamo e mi sembrava poco, invece era già il tempo, ecco. Così, il giorno dopo, mi sono reso conto che era tempo di chiedere aiuto, che lo avevo fatto e che stavo iniziando ad aiutarmi. Ed era già il tempo di sedersi in cucina e guardare Andrea versarmi l'acqua in un bicchiere di vetro appena tirato fuori dalla lavastoviglie, dopo avermi letto il foglietto illustrativo del medicinale, anzi, dei medicinali. Io avevo in mano una pillola che fino a poco prima era in un blister, bianca come un chicco di riso, ma non era un chicco di riso. Di fianco alla pillola una benzodiazepina. Ti lascio le gocce solo per il tempo necessario a far agire l'antidepressivo, così che quando quello entra a regime, pian piano scaleremo la dose. Questo mi aveva detto Ilaria ieri. Questo mi aveva detto Ilaria il giorno precedente. E questo ho faticosamente fatto, con le mani che mi tremavano mentre portavo alla bocca il bicchiere e sentivo la pillola scendermi in gola. Il 12 settembre ho iniziato la terapia farmacologica. Quella pillola era sertralina da 50 mg. Avevo passato la notte a cercare controindicazioni e definizioni e pensieri e ansie. E poi mi ero convinto. Antidepressivi, farmaci. Sostanze di diversa composizione chimica, aventi l'effetto di stimolare il sistema nervoso centrale e indicate perciò nella cura delle sindromi depressive, psicosi, maniaco-depressiva, depressioni reattive, tossiche, eccetera, particolarmente in quelle endogene, che hanno origine da fattori interni all'organismo. Il loro principio di azione si basa sul controllo dei livelli cerebrali dei neurotrasmettitori, la cui variazione determina cambiamenti dell'umore. Si parla di antidepressivi dopaminergici, serotoninergici e noradrenergici, a seconda del neurotrasmettitore sul quale agiscono più o meno selettivamente, dopamina, serotonina e noradrenalina. Gli antidepressivi triciclici, imipramina, amitriptilina, nortriptilina, inibiscono la ricaptazione della noradrenalina, gli MAO, fenelzina, tranicipromina impediscono la degradazione dei neurotrasmettitori da parte delle monoaminossidasi, gli SSRI,
fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram, agiscono come inibitori selettivi delle ricaptazioni della serotonina. Gli SSNRI, venlafaxina, duloxetina, della serotonina e della noradrenalina. La disponibilità di molecole classificabili secondo i meccanismi d'azione, grazie alla possibile associazione dei farmaci, consente una maggiore elasticità nel trattamento delle diverse forme patologiche della malattia associate alle alterazioni dei relativi neurotrasmettitori.
Ero diventato, a 23 anni, così giovane come dicevano tutti, un ragazzo che assume psicofarmaci. E mi domando se davvero la depressione è solo questione di chimica. E la risposta è no. Ma so cosa vi state domandando. Cosa c'entri tutto questo racconto così personale, così quasi potremmo dire disturbante, all'interno di questa narrazione? Ecco, la risposta è tanto semplice quanto complessa. Ilaria mi aveva detto che la sertralina ci avrebbe messo un mese circa ad agire. E me lo aveva detto anche la mia dottoressa di base quando è andato la mattina, prima di passare a prendere i farmaci, per farmi fare la ricetta mutuabile. Mi aveva guardata con la faccia preoccupata, con compassione, mi aveva detto «Sarà lunga, ma ne uscirai. A 23 anni non è giusto aver voglia di morire». E io ero seduto di fronte a lei e seduta di fianco a me c'era mia madre. E io avevo pensato che giusto è un giudizio e ancora oggi non mi capacito di cosa voglia dire giusto. Non capisco chi mi fornisce il parametro di quella giustezza. Tante cose sono ingiuste eppure sono. E noi possiamo provare a cambiarle o provare a imparare a conviverci. Io, ad oggi, sto provando a fare entrambe le cose. Ecco, dicevamo che l'antidepressivo ci avrebbe messo un mese ad agire, e così è stato. E il mese trascorso è stato peggio di quanto fosse stato fino a quel giorno. La psichiatra, la psicologa, Andrea, tutti mi avevano messo in guardia su quanto il primo periodo sarebbe stato difficile. Non avrei mai immaginato che sarebbe stato così difficile. È una questione di aspettative e di speranze, forse. I farmaci rappresentano, soprattutto nel primo periodo, un'ancora di salvezza. L'idea è uno strumento certo e immediato che ti tiri fuori dall'abisso. Ma ho imparato, a mie spese e non senza una dose di soddisfazione, che dall'abisso ti ci tiri fuori da solo. È retorico, ma dannatamente vero. In un certo senso ti ci tiri fuori anche con l'aiuto degli altri, ma in un certo senso, appunto, lo fai e lo devi fare da solo. Ed è terribile se ripenso allo sguardo di mia madre, che mi guardava piangere in camera mia, per terra, disperato. Ripenso al suo sguardo, ripenso a quanto lei non trovasse un motivo, per quanto si sforzasse, per quanto fosse mia madre, per quanto negli anni abbiamo costruito un legame fortissimo, viscerale, quella cosa non si spiega, dentro a quel dolore si fa fatica a entrare. E non è detto, tra l'altro, che tirarsi fuori dall'abisso voglia dire trovarsi poi a surfare l'onda. Tirarsi fuori dall'abisso può voler semplicemente dire ritrovarsi a mollo e uscire ogni tanto per prendere una boccata d'aria e di bellezza. A me è successo questo. Ma se siete stati attenti fin qui, non vi sarà sfuggito che facendo un rapido calcolo, circa 30 giorni dopo quel 12 settembre, mentre il farmaco iniziava a dimostrare i primi traguardi, a mostrare i primi segni di miglioramento, io uscivo con Francesca quella notte e quella notte Luca ci sequestrava. Se devo essere sincero, non è esattamente vero che in quel mese trascorso in attesa che gli psicofarmaci facessero effetto, non ero mai uscito. Ci sono state le sedute dalla psicologa, ci sono stati gli allenamenti di mini basket ai quali mia madre mi aveva quasi obbligato ad andare perché i bambini ti fanno bene e ai quali Andrea mi aveva portato quasi a forza guidando lui in macchina e stando lì con me ad aspettare che finissi, a farmi una foto e a dirmi sono così orgoglioso di te. E poi ci sono state anche le sedute dalla naturopata, le devo molto. Ecco, ci sono stati tutti questi altri, ci sono state tutte queste altre cose. La discussione tra medicina tradizionale e quella di ispirazione più orientale o, tra virgolette, non tradizionale è estremamente interessante, ma non è questa la sede nel quale affrontarla. Qui mi interessa dire che in quel mese mi sono reso conto più che mai che quando si è in difficoltà è bene chiedere aiuto e accettarlo da qualunque parte sana, sempre tra virgolette, esso provenga. Mi interessa sfondare quella legittima ma faticosissima da mantenere idea che essere forti sia la risposta, sempre e comunque. Che resistere all'infinito serva davvero a qualcosa. Sono qui e racconto tutto questo perché se avessi continuato a resistere, nel senso di non arrendermi, probabilmente non sarei stato qui a raccontare nulla. Mentre se lo intendiamo nel senso di esistere dopo essere stato altrove, dall'etimo latino del verbo resistere, cioè re, tornare dopo essere stato altrove, ecco, sì. Io ho fatto quello e non è resilienza, è resistenza, tra virgolette, sensata, perché ho imparato che a volte resistere non serve a niente. Tuttavia, forse, ancora non è ben chiaro il collegamento con il rapimento. E allora continuo, scrivo, racconto, perché quello che ho detto fin qui sembrerebbe ancora troppo poco, sembrerebbe ancora troppo prima e sembrerebbe non c'entrare per nulla. E invece, come tutte le cose che ci succedono e ci segnano, è estremamente presente. Questa narrazione era presente quella notte, questa narrazione ha influito su quella notte, quelle narrazioni sono presenti tutt'oggi. Così come nel dopo, Luca è stato presente. Nella paura delle persone che alzano la voce, nell'insicurezza dei primi tempi di girare da solo per il timore di incontrarlo di nuovo. Ma ecco, era un periodo in cui quello che in altri momenti sarebbe stato l'evento forse più traumatico della mia vita, ecco, quell'evento in quel periodo mi era apparso, dopo lo spavento iniziale, dopo qualche seduta da Emma e anche dalla naturopata, un'ennesima prova. A volte questa cosa che la vita sia una continua prova mi abbatte, mi fa pensare che io non sono adeguato, che non sono all'altezza, che poi adeguato a chi, all'altezza di cosa, non lo so. Ma è in quei momenti che penso che sono passati quasi 8 mesi da quel settembre, quasi 7 da quell'ottobre, e la mia vita è cambiata così velocemente, pur restando sempre uguale a se stessa, che allora poi penso che ricordare e raccontare e dare forma con le parole significa costruire. E io sto costruendo, e questo mi rende felice e in fondo fiero di me. Quel rapimento non è stata la svolta nella mia depressione, come ho già detto. Gli psicofarmaci hanno solo contribuito, anche se lo ammetto enormemente, ma poi sono state queste gambe e queste braccia a cercare, e ancora lo stanno facendo, un equilibrio. Di recente si parlava con Emma di due temi grandi che ora mi appartengono e che entrano in modo quasi naturale in questa narrazione. Scivolano dentro senza fare troppo rumore. Con lei stiamo cercando di plasmare l'identità di un Mattia nuovo, un Mattia che sia più simile possibile a se stesso. E allora è lì che lei dice che le relazioni sono come una partita ping pong. Lo scambio deve avvenire, ma non può essere un botto risposta continuo. Mentre la pallina arriva, io devo pensare al colpo che l'altro ha deciso giusto in quel momento per me. Devo pensare a come ricevere, devo pensare a come rispondere, devo pensare al colpo con cui io voglio rispondere. Ecco, le relazioni sono come una partita ping pong, ma a rallentatore. Si studia l'altro, si studia la distanza dal tavolo, si studia il colpo, si vince e si perde, a volte si molla, a sia superiori e inferiori, giusto il tempo di una partita. E io sono contento di avere Emma con me da quasi 2 anni, che non mi salva più, come faceva all'inizio o come io credevo che facesse all'inizio, e che ora mi fa da specchio e mi conosce, e di lei mi fido. Per il secondo insegnamento devo parlare prima di un'altra cosa, concedetemi questa digressione. Non so quanti di voi conoscano il kintsugi. Il kintsugi è una pratica giapponese che consiste nell'utilizzo di oro o argento liquido o lacca con polvere d'oro per la riparazione di oggetti in ceramica, in genere vasellame, usando il prezioso metallo per saldare assieme i frammenti. La tecnica permette di ottenere degli oggetti preziosi sia dal punto di vista economico sia da quello artistico. La pratica nasce dall'idea che dall'imperfezione e da una ferita possa nascere una forma ancora maggiore di perfezione estetica e interiore. L'arte del kintsugi viene spesso associata come simbolo e metafora di resilienza. Ecco, la digressione finisce qui e tutto questo mi serviva perché si ricollega a quello che ho detto prima. Per me la resilienza è una dolcissima e atroce illusione. Il kintsugi, una semplificazione insopportabile se non spiegata a dovere. E mi fa rabbia e mi fa tristezza. Ed ecco allora che veniamo al secondo insegnamento. Se qualcosa ti fa rabbia o tristezza, in modo che potremmo definire tra virgolette sano, allora quelle saranno rabbia e tristezza protettive. E in parte mi scoccia ammetterlo, ma è così. C'è una parte di me che vorrebbe valorizzare quei cocci, ricreando la forma perfetta che quel vaso aveva, e farlo con l'oro per rendere il tutto più prezioso. Ma è anche vero che la parte che sento più vicina è quella che mi dice che se le cose si sono rotte, a prescindere dal motivo, è andata così. E una volta raccolti tutti i pezzi, guardato bene se ne è finito qualcuno sotto la madia, qualcuno si sarà perso, ecco, quei pezzi noi possiamo guardarli e decidere se ci appartengono ancora o se invece non ci appartengono più, se ci sono ancora utili o se invece non lo sono più. E se li guardiamo e decidiamo che ci appartengono e che sono ancora utili, allora possiamo provare ad amarli, o quantomeno a tenerli con noi, e possiamo anche dargli una forma diversa. Già, ci possiamo prendere questa libertà. E forse quel vaso sarà storto, forse non avrà più la forma che aveva in partenza, e forse addirittura non sarà tenuto insieme nemmeno da un metallo prezioso, ma da una semplice colla. Eppure sarà il vaso più bello del mondo, il vaso più bello del nostro mondo. Di sicuro, quello che sto costruendo è il vaso più bello del mio. Mi chiamo Mattia, ho 24 anni e mentre l'intero mondo è in quarantena, ho scalato la dose di benzodiazepine fino a eliminarle definitivamente, integrando con dei fitofarmaci la mia terapia farmacologica. La dose di sertralina, nel frattempo, è raddoppiata. Non era previsto, ma la psichiatra era stata chiara, la sertralina ci dovrà accompagnare per almeno un anno. Eppure, senza le benzodiazepine, che ringrazio per il lavoro svolto fin qui, ora ho una percezione del mondo più vivida. Ho sempre chiesto, voglio sentire tutto, ma solo adesso sento di avere il coraggio e la forza di tornare davvero a sentire. E sento che fa male, ma sento che lo sto facendo. Non so se sono pronto, ma lo sto affrontando. E no, per chi se lo stesse chiedendo, ad oggi non amo la vita alla follia, perché ho visto per ben 2 volte in un mese la morte da vicino. E no, per chi se lo stesse chiedendo, il mondo per me non è un posto meraviglioso in cui fare esperienze positive che per forza ti faranno crescere. No. Questo no. Anzi, mi sento abbastanza coraggioso da dire che tuttavia oggi per me è un giorno migliore. E questo episodio mi sembrava importante per chiudere un cerchio, per tenere stretti i pezzi di esperienze che formeranno il mio vaso. E perché, ad oggi, il peso del mondo che mi circonda, così, è meno pesante.
Avete ascoltato Sfondare, una miniserie ideata, scritta e autoprodotta a cura di Mattia Tortelli. Io vi voglio ringraziare per il vostro tempo e per il vostro coraggio. Io vi voglio ringraziare per il vostro ascolto, perché raccontare questa storia a me ha aiutato. E se questa narrazione avesse aiutato anche soltanto uno di voi, io ne sarei grato. In un mondo che cambia velocemente, che tutti i giorni grida tutto il suo disappunto, nel quale siamo costretti a un'innaturale solitudine, io credo che sia fondamentale e necessario rifondare il mito. Credo che sia necessario e fondamentale tornare a raccontare storie, a raccontarcele e ad ascoltarle. E mentre io provo ad ambientarmi in questo nuovo mondo, e prova a comprendere cosa sarà di questo mio presente, vi abbraccio forte. E forse questo è semplicemente un arrivederci.